vita non ha niente contrasto con essere noi, perché un piccolo disturbo era una brutta partita e abbiamo rimarito. Rita Bonardi e Francesco Sorti sono moglie e marito, hanno pubblicato libri best-seller internazionali tradotti in 26 lingue e 60 paesi, tra cui 5 romanzi, Imprimatum, Secretum, Veritas, Mistero, Dissimulatio, con protagonista Atto Melani, nato a Pistoia nel 1626, morto a Parigi nel 1714. Un cantante castrato, pistoiese, diplomatico e spia, consigliere segreto di principi, papi e re, uno degli informatori preferiti del Re Sole, che pur restando sempre nell'ombra, svolte un ruolo cruciale in molti eventi storici della sua epoca. Hanno curato anche l'edizione dei segreti dei conclavi, memoriale riservato di Atto Melani, da loro scoperto in una biblioteca parigina. Vivono con i figli a Vienna. La pubblicazione di Imprimatur nel 2002 è stata un caso. Sulla sparizione del romanzo dalle librerie italiane e sul conseguente ritiro dalla scena editoriale del nostro paese sono stati scritti fiumi di inchiostro. Per completare la saga di Atto Melani mancano solo gli ultimi due volumi, Unicum e Opus. Con noi Franco Cardini, professore emerito di storia medievale dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore, collabora con la RAI e con vari giornali. Tra le sue pubblicazioni, Castel del Monte, Noi e l'Islam, Un incontro possibile, In Terra Santa, Il Turco a Vienna, Gerusalemme, Quell'antica festa crudele, L'Islam è una minaccia, Falso, e Il Signore della Paura, del 17. Il libro del quale parliamo oggi si trova oggi e si trova in un confine labile tra verità e finzione, concetto nicciano che qui si riverbera nella vita dello scrittore, nato nel 1898 e morto nel 1957. Dopo aver combattuto conflitti mondiali, duelli all'alba, desideri maschili senza freni e una inesauribile autoglorificazione che culminò a Capri. Qui Malaparte si fece costruire Casa come me, una dimora che lavorò e revisionò personalmente come un romanzo che abitò e che vuole trasformare in un originale autocratico confine dell'internet del cuore. È fastoso e molto glamour il tran-tran delle grandi ville inglesi, dove si incontrano camicie nere, ufficiali dell'SS, il principe tedesco di Podaca, confidente di Hitler e marito di una falda di Savoia, e poi playboy, famosi, artisti e splendide donne. Tra i protagonisti troviamo anche Mussolini, Lenin, e poi il medico e scrittore svedese Axel Mann, e Daciano, Richard Reynolds, segretario della Fabian Society, padre della giovane poetessa Pamela, precipitata da una scogliera il 27 maggio 1935, dopo aver avuto un incontro con il fascinoso Curzio, gran seduttore. In un'estate che si affaccia sul baratro della Seconda Guerra Mondiale, Curzio Malaparte, lo scrittore tanto popolare quanto mal sopportato dai fascisti, Mussolini non gli aveva mai perdonato la battuta ai suoi ordini e ai suoi disordini, eccellenza. Ma quella notte capese dalla luna gigante, allontana il pensiero del conflitto tra una ballata suonata da Noel Cole al pianoforte e un sorriso delle ereditiere Barbara Hutton, tanto ricca da apparire sempre la più bella. Cedo subito la parola a Franco Cardini.
Thank you. chi sei? Sono la morte. E sei venuta a prendermi. È un po' che ti cammino accanto. Me ne ero accorto. Sei pronto? Il mio spirito lo è, non il mio corpo. Ho bisogno di tempo. Tutti ne vorrebbero, ma non concedo quartiere. Tu giochi a scacchi, vero? Come lo sai? Lo so. L'ho visto nei dipinti. Lo dicono le leggende. E vuoi sfidarmi? Voglio sapere fino a che punto posso resistere e se, dando scacco alla morte, avrò salva la vita. Scegliamo quindi i colori. Mi tocca il nero. Si addisce alla morte. Questo non è un Monal di Sorti, è un tradotto in italiano non benissimo, ma io non, lo svedese non lo so, l'ho ritradotto dal tedesco più o meno, è il dialogo iniziale del Settimo Sigillo di Mark Bergman. Siamo sulle rive di un mare che è presumibilmente forse il Baltico. Non si dice da dove viene il crociato Antonius Bloch, però si suppone, essendo stato in Terra Santa e poi aver risalito la Germania, ma potrebbe essere anche il mare del nord, dipende. Comunque siamo in Europa settentrionale ed è un dialogo, appunto, è il dialogo tra la morte e il cavaliere, che è un tema archetipico, come sapete, ispirato evidentemente tantissimi racconti medievali, ma soprattutto a una notissima acquaforte di Albrecht Dürer, Il cavaliere, la morte e il diavolo. È un testo che potrebbe servire tranquillamente da esempio al romanzo Morte come me, che è evidentemente un ispirato al nome della famosa casa di Capri, quella, molti di voi probabilmente la conosceranno, se l'hanno vista dall'alto, scendendo dalla strada di cui si sale, poi si prende a destra verso la scogliera e si va verso il tempio della Magna Mater, Mater Magna, che nell'italiano storpiato dei capricci è diventata una Mater Mania, non si capisce bene cos'è. Se ce la fate vi conviene arrampicarvi di una cinquantina di metri, c'è un ottimo ristorante, si chiama Le Grottelle, avete problemi. Lì a un certo punto si vede in basso la casa come me, che ha un caratteristico piccolo molo fatto a faccia e martello, è a forma di faccia e martello, bisogna sapere che è fatto a forma di faccia e martello, potrebbe sfuggire il disegno, ma il disegno è inequivocabile. Come sapete, come sappiamo tutti, ma a parte un nostro conterraneo, si può dire quasi concittadino, per quanto lui da buon pratese non avrebbe forse gradito, ma d'altra parte i pratesi, lo dico perché sono in parte pratese anch'io, non per nascita, ma per adozione, cioè ho vissuto abbastanza a lungo, quindi sono molto affezionato a Prato, rarissima aves per un fiorentino. Sostengo addirittura che Prato è una bella città, che è vero, alludo almeno al centro storico. Quando si dice che Prato è una bella città, i fiorentini si mettono a ridere, hanno provato di essere gente poco versata nel turismo. Se non sono riusciti nemmeno a vedere il centro di Prato, vuol dire che sono proprio negati, insomma. Riuscivano un tempo solo a spellarli i turisti, ora li spellano con una tale mancanza di eleganza che prima o poi non ci verranno più, andranno da altre parti, sarà la fine anche dell'ultima nostra attività aggressiva. Va bene, chiudo la parentesi su tristezze toscane. Ma a parte, è un uomo che ha avuto una vita straordinaria, non difficilmente inscatolabile, fa la guerra, ma fa anche con coraggio, di lui si può dire tutto, meno che non fosse un uomo coraggioso, anche se purtroppo era così abituato a esprimersi scrivendo, e la scrittura è un un fatto di libertà dell'anima, della coscienza, e quindi è difficilissimo dire che cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero, anche nelle autobiografie, forse soprattutto nelle autobiografie, figurarsi poi in altre cose. Comunque dopo la prima guerra mondiale questo strano personaggio, pratese, figlio di una italo settentrionale, di un tedesco, che detestava abbastanza il padre, credo che il padre detestasse abbastanza lui, e attraverso il padre era arrivato a una sorta di astio in generale nei confronti del mondo tedesco, che qui Morandi e Sorti, bisogna chiamare Morandi e Sorti, come si dice Gianni Pinotto su Se Previsce, no? Perché ormai è così, insomma, no? Quindi la signora Morandi, mi dispiace per voi, non ci sia, perché è una bellissima signora, oltre a essere simpatica, intelligente, eccetera. I Sorti non si adotterà, se io gli confesso che lui mi piace molto meno, però insomma ci abbiamo lui, accontentatevi. E come diceva Leporello nel Don Giovanni, saprà bene fare le vostre parti, le parti della moglie, cioè saprà bene difendere, anche difendere proprio, dire che nessuno l'accuserà, a cominciare da me, saprà bene esporre anche il contributo della moglie. Io ho avuto un rapporto molto singolare con la coppia Morandi e Sorti, che non conoscevo. Poi una volta conosciuta e mi sono informato, e ho scoperto con sorpresa, francamente, che in effetti molto del resto abitano a Lenna, abitate ancora a Vienna, no? Appunto, beati voi, insomma. E ho scoperto che all'estero sono molto noti. E il perché di questa mancanza di adeguata notorietà in Italia, perché poi i loro libri hanno circolato in realtà non tanto quanto avrebbero dovuto, potuto, soprattutto non tanto quanto hanno circolato all'estero, perché è molto strano. Per darvi un po' un'idea, così a pennellate molto generali, poi magari Sorti mi correggerà se qui dico qualche inesattezza o faccio qualche errore. Il libro che mi ha fatto conoscere la coppia di scrittori, che è imprimato, che se non mi sbaglio mi fu proprio mandato da loro, perché io allora avevo appena pubblicato un libro sulla sede di Vienna, un libro noiosissimo peraltro, dove però naturalmente dovevo fare conti con tutta una serie di problemi, per cui a un certo punto mi era venuto fuori anche un giallo per me inesplicabile, atteggiamenti che mi sembravano strani e poco coerenti di Papa Innocenzo XI. Papa Innocenzo XI, che viene fuori da una nobile famiglia, o meglio da una grande famiglia di banchieri milanesi e lombardi, e che ha perorato. Siamo nel periodo che va fra il 1681 e il 1683, ha molto perorato la causa della necessità di organizzare una crociata contro i turchi, contro gli ottomani, i quali ottomani si stavano pericolosamente avvicinando a Vienna, per la verità però non si capiva cosa volessero fare. Per cui in fondo il Papa fa il suo mestiere, i papi fra 4 e 6 e 600 hanno spesso chiesto delle crociate che fermassero il pericolo turco, non sono mai riuscito a fermarlo, d'altra parte il pericolo turco si è fermato da solo, in parte perché in realtà i turchi non avevano nessuna intenzione di conquistare l'Europa, eccetera, al massimo avrebbero voluto mangiarsi più Balcani possibile, e lo fecero, e sboconcellarsi un po' di impero marittimo veneziano, e lo fecero. Forse in qualche assaggio di costa italiana l'avrebbero fatto volentieri, i loro corsari lo facevano di continuo praticamente, forse perfino qualche sultano, lo stesso Solimano, l'idea di poter attaccare Roma e magari prendere in castagna il Papa non gli avrebbe sorriso. ma naturalmente niente di più, non era possibile che i turchi conquistassero l'Europa, oltretutto perché l'Europa stava, era di giorno in giorno più potente, stava sviluppando un potere economico, sociale, militare, soprattutto le navi, i cannoni, con cui il mondo ottomano non ce l'avrebbe mai fatta. È vero che ancora nel 600 sembrava che i giochi fossero tutti da fare, in realtà no. In realtà l'impero ottomano era già condannato a quella decadenza che si sarebbe vista nel secolo successivo. Tutto questo non c'entra con Bonaparte, ma c'entra con Monardi e Sorti, perché il libro Imprimatur, non vi darò i particolari, anche perché mi farebbero prendere un po' tempo, è incentrato appunto su un problema. Questo grande pontefice, difensore della cristianità contro gli ottomani, un po' volendo, un po' non volendo, più non forse non volendo che volendo, ma chissà, è anche il finanziatore di Guglielmo d'Orange e della Glorious Revolution, che ha segnato l'irreversibilità della riforma in Inghilterra, Irlanda e Scozia. Cioè, in altri termini, la riforma cominciata già con Enrico VIII ha avuto alterne vicende fino al periodo di Cromwell, eccetera. Poi c'è stata una ripresa della monarchia, anche con un pericolo di un ritorno, pericolo dal punto di vista inglese e protestante, di un ritorno cattolico, e alla fine tutto si è risolto e dissolto con la vittoria definitiva degli Orange, vittoria alla quale in qualche modo sembra che il Papa avesse dato un magari involontario aiuto, se non altro economico, finanziario. Ora capite che attraverso le carte di Atto Melani, che è un personaggio assolutamente molto importante, molto interessante, anche attraverso tutto un lavoro piuttosto raffinato di intreccio di tesi e di ipotesi, di prove e di indizi, i due autori di Imprimatur avevano espresso questo dubbio. Può darsi che non sia piaciuto in qualche altro luogo, perché sta di fatto che il romanzo è stato, quanto sembra, boicottato, perlomeno dopo aver essere stato sull'orlo di uscire in italiano, non è più uscito. Io mi sono visto arrivare una bella edizione molto imponente in italiano, buono, anzi in ottimo italiano, evidentemente è la versione degli autori, però pubblicato da una casa olandese, da una casa editrice olandese. Qualcosa è stato scritto in olandese, non avrei trovato nulla a eccepire, al massimo nemmeno in inglese, perché in fondo l'inglese tutto sommato è appunto la coine dialectos ormai del nostro occidente, per cui va bene che gli autori scrivano direttamente in inglese, e benissimo che stampino non a Londra ma a Amsterdam. Amsterdam si pubblica quasi più in inglese che in olandese ormai, non da ieri, ma almeno da una quarantina, cinquantina d'anni. È solo che questa è una cosa strana, mi voglio saperne qualcosa di più. Poi ci sono stati altri rapporti, e poi c'è stato questo romanzo che io con qualche altro collega abbiamo anche cercato di su cui abbiamo cercato di attirare l'attenzione degli amici della Domenica, e quindi del premio Strega. Ci sembrava che il libro fosse assolutamente degno. Questo non vuol dire, perché ci sono bellissimi libri che vengono presentati tutti gli anni, il premio Strega, evidentemente il premio Strega si attribuisce a un solo libro, a un solo autore, ma anche a due autori in coppia volendo, comunque a un solo libro, e quindi un libro magari molto bello vince, altri magari non meno belli perdono, per la logica. D'altra parte ormai dei premi non ci fidiamo più da molto tempo, anche io che un po' faccio il romanziere della Domenica, che ha un po' dimestichezza con queste cose, sempre più scettico sulla qualità del giudizio che si esprime quando si danno i premi. Poi avete letto tutti i giornali recenti, e quindi sembra che ormai l'ultimo tabù, l'ultimo mostro sacro che era il Nobel, schierando anche lui segni di incertezza, diciamo, quindi figuratevi, tutte le volte si dà un premio strega, poi succedono pandemoni assoluti, anche stragi giudiziari, per la maggior parte dei casi non si sa perché magari l'opinione pubblica italiana fosse interessata alle vicende di un premio letterario prestigioso come lo Strega, negli anni scorsi lo era, insomma, oggi non lo è più, negli anni scorsi si dedicava almeno qualche pagina nei giorni successivi al vincitore, alle ripercussioni, a quelli che erano arrivati quasi per farcela e non ce l'abbiamo fatta. Oggi c'è un diffuso disinteresse per queste cose, noi lo sappiamo perché il leggere per non dimenticare è un presidio, come si usa dire in linguaggio enogastronomico oggi, è un presidio della gente che ostinatamente continua a leggere e a occuparsi di libri. E francamente mi dispiace, dall'alto della mia canizia, anzi più che canizia e malizia, constatare che tra noi ci sono pochi giovani, ecco, però questo non è detto. I giochi non sono ancora fatti. Morte come me è un libro molto particolare che richiede una grande attenzione. Io mi esimo dal raccontarvi la trama, non perché la trama sia particolarmente complessa, la trama non è affatto complessa, solo che è fatta di continui flashback tra la prima guerra mondiale, un 1939, un anno 1939 a Capri, molto denso, molto pieno di grandi personaggi, in qualche caso anche in fondo storici, ecco qua c'è un ruolo importante, poco ebbe anche nella vita di Malaparte, per quanto ci si possa fidare di lui, Malaparte, sapete, strani rapporti con molte persone, con molte situazioni, non ultimo proprio il regime fascista, in fondo lui è uno degli inventori del fascismo, è quello che si è inventato la sassaiola fiorentina con Ardengo Sofici, è un amico abbastanza stretto di Amerigo Domenico, che ha pugnalato Matteotti, insomma, siamo in un ambiente non esattamente asettico, insomma, e d'altra parte, e per questo quando il fascismo è diventato regime e si è dovuto un pochino ricomporre, ha preso le squadre e le ha trasformate in una parte della forza armata, quindi le ha sottoposte al regime militare, e loro non se l'aspettavano, insomma, è stato un colpo non da poco, insomma, essere sottoposti alla giustizia militare, dove far parte delle forze armate ufficiali, e, insomma, il regime si è dato una verniciata rispettabile e naturalmente a questo punto Malaparte ha cominciato a rodere il freno, ha cominciato anche a mostrare le magagne che non erano soltanto tipiche proprie del fascismo movimentista a cui lui stesso aveva partecipato, anzi che lui aveva contribuito a far nascere, ma anche quelle di fascismo regime, e nonostante tutto restava un uomo addirittura di governo, se si vuole, profondo, molto amico di Costanzo Ciano in rapporti con il Mussolini, e Mussolini ha una grande parte in questo libro, come un'altra parte importante ce l'ha il principe Filippo von Essen, che era un grande aristocratico, discendeva dai duchi d'Assia, anzi era un duca d'Assia, che è quello che sposerà Mafalda di Savoia con poco entusiasmo da parte del duce, che con una certa discrezione comunque ha cercato di evitare Mussolini, cioè nel suo passato un DNA antitedesco non superficiale, insomma, cercò fino all'ultimo evitare che una Savoia sposasse un von Essen, anche perché il von Essen in questione era molto legato a Hitler. A un certo punto diventò governatore, mi pare, del Baden-Württemberg, come ne ricordo bene, diventò generale dell'SA e fu a fianco di Hitler nonostante Mafalda, dopo il 25 luglio, in quanto personaggio di Casa Savoia fosse detenuta, sia pure a scopo cautelativo, e bisogna dire con certi riguardi, fosse detenuta in un campo di concentramento nazista, dove morì in seguito a un bombardamento alleato. Ma comunque, se non fosse stata internata, non ci sarebbe morta, ecco, mettiamolo in questo modo. E non fu trattata esattamente con i guanti bianchi, nemmeno con particolare durezza, ma perché siamo in un mondo storico che noi non conosciamo bene, le cui pieghe ci sfuggono, perché questo è un libro che a ogni pagina scombina le nostre, quelle che i francesi chiamano les idées, le idee che abbiamo accettato, e che insomma, per pigrizia, per conformismo, perché in fondo siamo poco interessati, tendiamo ad accettare. Questo è un libro che fa saltare tutte le aggettivazioni conformistiche a qualunque cosa. Certo, ma la parte ne esce per quello che è. Io non ho ancora capito se i due autori hanno concepito per Malaparte, ma qualche volta potrebbe anche sembrare, simpatia, antipatia, affetto, odio, repulsione, o una sorta di obiettività recuperata, in fondo il sentimento più insidioso di tutti, insomma. Lo sapete tutti, no? Lo sappiamo tutti, nelle nostre, nelle sensazioni e nelle esperienze che abbiamo provato tutti. Al di là dell'amore, al di là dell'odio, c'è l'indifferenza, per così dire, guadagnata alla fine di un rapporto, che è una cosa terribile, era già l'indifferenza iniziale, abbastanza normale in fondo, e cambia e si muta in qualcos'altro. L'indifferenza alla fine sa di stanchezza, sa di cinismo, sa di egoismo, sa di tutte queste cose. Ecco, io non ho capito il rapporto triangolare tra Monaldi, Sorti e Malaparte. Sì, è un rapporto triangolare, quello ce lo potrà dire Sorti, che è qui in ostaggio, perché poi non è detto che sui personaggi i due coautori si siano trovati sempre e comunque del tutto d'accordo. Io ho qualche esperienza di libri scritti in tandem con altri, molto meno impegnativi su un piano psicologico, perché si tratta la mia unica esperienza come romanziere in coppia con un altro l'ho fatta con Leonardo Cori, che è un gran bravo scrittore, un ottimo giallista, ma è anche un amico, però in fondo tutto sommato ci trovavamo sempre abbastanza d'accordo cinicamente sul fatto che bisognava mandare avanti la macchina del giallo. Questo libro è anche un giallo, a modo suo, nel senso che è un libro pieno di suspense, pieno di punti interrogativi, pieno di segreti, alcuni dei quali sono anche segreti storici, o presentati come segreti storici, presentati come veri, e veri effettivamente. Però bisogna stare attenti, perché Monaldi e Sorti sono personaggi particolarmente perfidi con i censori, perché tendono a barare. Io ho fatto una fatica dannata, io non faccio il contemporaneista, ma ultimamente sono stato costretto un po' a farlo dalle vicende, siamo tutti più figli del nostro tempo e del nostro padre, quindi per forza di cose mi sono dovuto occupare di storia contemporanea. E quindi, ho imparato anche un pochino a manovrare le fonti, è il mio mestiere, non è che affronto un racconto di storia contemporanea come farebbe un giornalista con con brillante, come dire, con brillante nonchalance, scopiazzando i primi fortellini che gli vengono davanti, no? Io faccio un altro mestiere. E francamente questo è un libro che mi ha fatto della fatica, però a questo punto voi mi chiederete, sì, ma c'è stato questo inizio sì, drammatico, così anche medievale, da giudizio, il dialogo tra la morte e il moribondo è un topos della letteratura medievale. Bergman non a caso in generale fa film ambientati nell'Ottocento, nel Novecento, nella contemporaneità. In questo caso, come nella Fontana della Vergine, ha scelto un quadro medievale, e ha scelto un quadro medievale perché voleva in realtà un quadro metacronico, perché quando noi parliamo del Medioevo non sempre ci riferiamo all'età storica che definiamo il Medioevo, molto spesso ci definiamo a un'età indistinta, piena di archetipi, che in fondo è un'ottima parafrasi della vita umana. Il Settimo Sigillo è proprio questo, è dichiaratamente questo, è dichiaratamente ispirato alla filosofia esistenzialista di Severo Kierkegaard, che è il maestro spirituale di Bergman. Quindi il dialogo tra la vita e la morte è quello che in punto di morte si sente di non essere riusciti a fare, di voler fare, e si rimpiange di non poter fare, appunto, dice il cavaliere Antonio Bloch, ho bisogno di tempo. Quanto tempo? Il tempo di Antonio Bloch è il tempo di una partita a scacchi, che dura tutto il film, in episodi diversi. Mi ha un po' divertito, anche stupito, il fatto che qui a un certo punto punta anche una scacchiera, ma non ha un ruolo molto particolare, almeno apparentemente, quindi lasciamo perdere, potrebbe essere uno dei tanti segnali che i perfidi autori seminano per distrarre il lettore, per mandarlo su una strada, su un vicolo cieco. La morte scelta perché in questo libro fatto di continui flashback, i libri fatti di flashback sono molto affascinanti, è proprio il fatto che danno continuo spaesamento al lettore, no? Questo andare avanti e indietro, e poi fa parte del loro fascino. Bisogna stare attenti, bisogna controllare che le suture tornino, perché questo lo so per esperienza anche di scrittore, sia pur fra virgolette, è un genere pericoloso. Infatti di solito molti, non so come hanno fatto loro, ma molti scrittori per fare il flashback scompongono un libro scritto prima in ordine rigorosamente geocronologico, stando attenti ai luoghi e ai tempi. Dopodiché scombinano i capitoli, e naturalmente a questo punto devono scrivere ogni cosa, perché a livello stilistico eccetera non gli torna più nulla, però questo li rende sicuri che il racconto è perlomeno coerente, altrimenti si rischia di fare grossi errori. E in questo caso poi in un libro come questo un errore di narrazione magari non sarebbe notato dai più, anche perché purtroppo c'è questa brutta abitudine di leggere distrattamente il romanzo, mentre un libro di storia, un libro di altre cose si legge, quando si ha la passione di leggere con una certa attenzione il romanzo, o lo si legge con venerazione perché è un capolavoro, nessuno leggerebbe Monini di Dostoevskij, Il Maestro e Margherita distrattamente, almeno non l'avrà letto 150 volte, allora un altro discorso. Molto spesso i romanzi si leggono in fretta, si leggono in corsa, si leggono con una strana mentalità totalmente demenziale, di tipo contenutistico, per conoscere la storia. Un romanzo trattato così è veramente, veramente maltrattato, veramente trattato come non dovrebbe esserlo. Qui a un certo punto del gioco di flashback fra la guerra e il 1912, poi la guerra, poi ancora la scena più importante, la lunga scena importante del 39, dove avviene tutto, storie d'amore, storie di duelli, personaggi abbastanza tenebrosi, antipatici, personaggi molto simpatici come il cane Febo e via discorrendo, e poi alla fine c'è il redirezione, ma c'è la stanza d'ospedale dove Malaparte muore. E a questo punto c'entra il rapporto che io ho instaurato all'inizio di questa chiacchierata col Settimo Sigillo, perché gli compare la morte. E la morte in fondo è un pochino meno austera, almeno apparentemente, poi verso la fine cambia, riassume il volto che deve, insomma, la morte deve essere così, deve essere vestita in nero, deve essere scheletrica, deve avere la faccia in mano, e altrimenti a che gioco si gioca. Invece la morte compare a Malaparte, notoriamente era un gran tombeur de femme, era un uomo a cui piaceva il cinema, eccetera, alla... E lei, tra l'altro, Mona Williams?
No, non è questa.
Ah, non questa? Ah, no. Ha il volto, appunto, di un'attrice nel tempo, ed è affascinante, abbastanza affabile, divertente, un pochino ambigua, come deve essere una stella degli anni 30, insomma. E il gioco di Malaparte è quello, evidentemente, che amano fare tutti noi mondi, amerebbe fare se potessero. C'è una storiella di Francesco, di Franco Sacchetti, mi pare, che racconta una visione e dice che alle porte dell'inferno sarebbe interessante, bello no, però sarebbe interessante se alle porte dell'inferno ci fosse un omino che vende dei cartoccini di tempo, come si vendevano i lupini, le caldarroste, quelle a Firenze, io mi impugno a chiamarle caldarroste, no? A Firenze sono sempre chiamate le bruciate, no? A Firenze siamo pessimisti, perché una caldarrosta viene per definizione un po' tamale, quindi deve essere una bruciata, no? E in questo mito di Franco Sacchetti vende tempo. E allora si mette lì alla porta dell'inferno questi cartoncini e grida tempo, cioè grida esattamente come se vendesse dei umanini, le olive no, da noi non usano, bisogna andare un po' più al meridione, ma i semi di zucca. E naturalmente i dannati fanno le corse per comprare un cartoncino di tempo, perché il cartoccio di tempo serve l'indispensabile per potersi liberare dei peccati, per potersi pentire, confessare e quindi andare in paradiso. Vi ricordate che la mia volta scorsa, l'ultima volta che sono venuto qui, poi ci siete tornati altre volte, proprio con Adriano Prosperi si parlava di questa strana tradizione cattolica dei santuari che ormai antropologicamente parlando si chiamano col nome francese Arrepi, cioè a dilazione, diciamo così. Bambino sembra morto ed è morto, lo si porta in uno di questi santuari, il sacerdote lo mette sull'altare, poi il sacerdote assicura che il bambino ha dato un segno di vita, lo battezza, sono bambini non battezzati, poi il bambino muore immediatamente e in questo modo è salvato dal limbo. È una credenza molto diffusa nella Francia del Sud, eccetera. E mi diceva Prosperi, io non lo sapevo, che anche in Italia ci sono dei santuari di questo tipo, o c'erano fino a qualche decennio fa. Ecco, il dialogo con la morte, la scena madre, devo dire intensa, anche divertente. La sfida che la morte gli dà, dandogli tutto il tempo che vuole, in fondo, in certo senso molto più generosa della morte di Bergman, che è molto brava a giocare a scacchi, quindi è evidente che dà al cavaliere solo il tempo di una partita, quindi un tempo piuttosto limitato, anche se in teoria con le partite di calcio, no? Noi, scusate, di scacchi duravano, no? Vi ricordate, ce n'è stata una epica tra Stalin e il suo ministro degli esteri, Molotov, come si diceva, fosse l'unico che potesse giocare a scacchi e con Stalin e vincerlo senza farlo arrabbiare, perché fare arrabbiare il maresciallo era sconsigliabile. E lui lo poteva fare, poteva permettere, e pare fosse anche più bravo, quindi lo facesse spesso. Ecco, anche la morte avrebbe potuto perdere. Questa morte è molto sportiva, potrebbe accettare, o perlomeno non, in fondo non è chiarissimo, poi Sorti chiarirà quale sarebbe stato l'esito nel caso di un romanzo che avesse pienamente soddisfatto la morte. Attenzione, cioè la morte si erge a giudice critico, in una sorta di, se volete, concorso a premi, e il premio può essere la vita. Si fa un romanzo, ma la parte deve fare un romanzo sulla propria vita, deve raccontare la propria vita. È evidente che lo specchio è il reiterazione, in un certo senso. La mia vita sono io, e il momento della morte è il momento in cui la vita mi appare perfettamente riflessa, la morte come me, la somiglianza della casa come me e di tante altre cose che Malaparte definiva come me, adatte a me, tipiche di me, insostitutibilmente legate a me. È evidente che poi questo esperimento non riesce, non funziona, cioè non riesce, non funziona l'esperimento di Malaparte rispetto alla morte, non riesce a ottenere la qualità di quel racconto che si era impegnato a scrivere. È evidente che la responsabilità di tutto questo risale agli autori. Gli autori hanno scritto una biografia immaginaria di Malaparte, autodefinitasi insufficiente a soddisfare una sorta di giudice supremo o di persona che, insomma, il giudice supremo tutto sommato è abbastanza vicina. Per il resto devo dire che questo è un libro difficile, però allo stesso tempo estremamente intenso, estremamente divertente. No, divertente non direi, non è la parola giusta, perché sapete, divertente vuol dire che in fondo attrae l'attenzione verso qualcosa di non essenziale. Divertire e divergere sono due verbi affini, come sapete, hanno la stessa radice latina. Questo è un libro molto, molto impegnativo. Io lo trovo impegnativo per il mestiere che faccio, perché conoscendo gli autori temevo continuamente di essere fregato, per cui non mi fidavo quasi di nulla. Ecco, per esempio, ma insomma, dico, io faccio il medievista, al fondo non posso venire dappertutto. Io conosco le cose, un po' di cose di Filippo Anfuso, è stato molto vicino a Ciano, me ne parlava De Felice quando De Felice faceva l'edizione dei diari di Ciano, e scoprì che non erano poi così attendibili come si diceva, cioè non che fossero un falso, i diari per sé erano autentici, non erano attendibili perché secondo lui Ciano falsava molto le cose rispetto a come di solito si diceva. Sta uscendo in questi giorni, lo dico per gli appassionati e gli interessati a questo tipo di letteratura storica, che sicuramente saranno molti, se non più giovanissimi, sta uscendo per conto di un nome di un noto storico contemporaneista dell'Università della Sapienza di Roma, che è Eugenio Di Rienzo, che è anche il direttore della nuova rivista storica, sta uscendo proprio un libro sui, lui è un allievo di De Felice, sui diari di Ciano, che è un libro fortemente revisionistico, nel senso migliore del termine, cioè che riguarda, che rivede le bucce a Ciano, ed è molto più severo di quanto non sia stato il suo maestro De Felice. Quindi queste cose per dirvi, nel fondo, la storia non finisce mai. Non è che la storia cambia, la storia è lì. Una volta che le cose sono fatte, chi le tocca più? Però noi ne abbiamo un'impressione che è continuamente perfettibile. E quindi bisogna rassegnarsi all'idea che non si finisce mai di lavorare su una cosa, che ci si accorge e bisogna ricominciare da capo. In teoria, dopo il libro di Rienzo, Monaldi e Sorti, se volessero essere fedeli alla storia, potrebbero escludersi, perché loro è un romanzo, il romanzo è soggetto a un'altra logica, è quella anche della libertà creativa. Ma se invece di un romanzo avessero scritto un saggio storico, molte pagine forse a questo punto le dovrebbero correggere, come siamo costretti a far noi, e questo è il normale lavoro di aggiornamento. E però è una fatica di Sisifo, e non è soltanto una fatica di Sisifo, è qualcosa di profondamente disperante. L'impressione dello spaesamento che si prova davanti all'idea di non poter mai scrivere una riga che sia una riga definitiva, che tutto deve essere sospeso e non si può mai dare un giudizio che sia certo, che sia sicuro. È ridicola la polemica contro il revisionismo storico. La storia o è revisione o non è nulla. Ma si possono fare revisionismi in malafede, questo è un altro discorso, ma un revisionismo in malafede uno specialista lo scopre in un paio d'ore di lettura, un non specialista ci metterà due giorni, ma se ne accorge anche lui. Però la vera revisione, quella che tiene conto anche della soggettività, delle fonti, dei loro limiti, della necessità di confrontarle con metodi sempre nuovi, sempre migliori, e quelle altre cose. Guarda, la storia consiste in questo. Poi, quando si fa della storia giornalistica, un collega me l'ha benevolmente rimproverato poco fa dicendo: ma ne fa un po' di storia giornalistica? Sì, io faccio un po' di storia giornalistica, faccio anch'io, che il pubblico la richiede, e in generale, siccome c'è cattiva storia giornalistica in circolazione, molti di noi hanno pensato che forse mettere un po' di storia giornalistica fatta meglio, con più onestà e con più informazione, con più senso critico, ebbene, nei confronti del pubblico è un servizio reso alla società civile. Se non lo facessimo noi, lo farebbero altri, molto peggio. Altri colleghi sostengono che questo non si deve fare, e c'è un'amichevole polemica fra noi, nemmeno sempre troppo amichevole, ma insomma. Però questo per dirvi che i discorsi di storia sono sempre aperti. È un libro di storia, questo è evidentemente, se lo legge una persona che è interessata alla storia non solo di Malaparte e della letteratura italiana del tempo di Malaparte e del peso di Malaparte sulla letteratura italiana, ma anche del periodo, è evidente che questo può essere letto in un certo senso anche come un libro che dispone a considerazioni storiche. Naturalmente bisogna stare al gioco quando si legge un libro, c'è un rispetto reciproco fra l'autore e i lettori. L'autore dovrebbe, se non deve, tradurre il suo rispetto in termini di onestà, anche quando inventa. D'altra parte, l'invenzione fa parte del gioco del romanziere, non dello storico, ma del romanziere sì. E il lettore dovrebbe cercare di capire le intenzioni dell'autore. E non è detto siano intenzioni sempre oggettive, sono spesso intenzioni profondamente soggettive, tanto più soggettive quando si andava avanti al romanzo. Il punto è questo. Siamo davanti a una ricostruzione della vita in Malaparte. La ricostruzione però è condizionata da una situazione particolare. Malaparte non ha mai scritto delle vere e proprie autobiografie, ha scritto libri autobiografici, ma questo lo fa chiunque scriva un libro, anche se non sembra un'autobiografia, un certo autobiografismo c'è sempre nei libri. Poi sappiamo molte cose dalle biografie di Malaparte, quelle scritte da altri, eccetera, eccetera. Qual è il risultato? Il risultato è una scrittura su se stessi, dominata dalla volontà di essere più intensi, più incisivi, più convincenti possibili nella direzione di un giudice, che per sua natura è un giudice ineffabile, è un giudice incomprensibile, è un giudice inappellabile. In altri termini, non c'è bisogno di incontrare la morte che abbia la faccia della clessidra o che abbia l'abito da sera di Mona Williams. La realtà è che, arrivati a un certo punto della nostra esistenza, chiunque di noi tira le somme sul suo esistere. La maggior parte di noi lo fa anche in una condizione di sufficiente ottimismo. Ma non è mai una cosa che si faccia troppo da giovani, bisogna aver vissuto, bisogna aver fatto, bisogna essersi messi in discussione, bisogna aver avuto delle sconfitte e delle vittorie. Ma a parte, in fondo prova a riraccontarsi. E allora bisogna tenere presente che ogni rigo di questo libro è in fondo un libro scritto in funzione di un giudizio che l'io narrante si aspetta da un giudice che in fondo egli non conosce, che ha accettato fideisticamente. Beh, tutto sommato, insomma, una bella signora che ti arriva in una camera d'ospedale mentre te magari sei in preda alle sostanze antidolorifiche, eccetera, e ti dice che è la morte, beh, insomma, se mantieni uno sprazzo di lucidità puoi anche dubitarne, poi con reazioni che possono andare dall'ilare fino al molto arrabbiato, attraverso la rassegnata indifferenza. C'è un elemento che in Malaparte affiora molto spesso, che è questo elemento di una fantasia lunare, notturna. Vogliamo usare un aggettivo abusato, post-romantica o tardo-romantica. Sommato in quest'uomo ha avuto a che fare anche col futurismo, no? Sono innamorato del presente, ancora di più del futuro, sono riuscito a essere fascista, a essere comunista e a non essere mai d'accordo con se stesso in nessuna di queste due funzioni. Beh, c'è molto più di quanto lui non creda e non sappia di residuo romantico. È una cosa che lui ha ammesso molto spesso. Certamente tutti noi abbiamo letto, se non altro per ragioni bassamente autobiografiche di ciascuno di noi, appunto, abbiamo letto Maledetti Toscani, e sappiamo benissimo che è un libro pieno di cliché volontariamente presentati come tali, che è un libro pieno di luoghi comuni volontariamente svolti come tali e originalmente svolti come tali. È un libro sul presente che è gonfio di voglia e di nostalgia del passato e perfino di quella cosa che si chiama ordinariamente, ed è la più difficile di tutti, la nostalgia del futuro. Questo libro non ha vinto lo Strega, non ci ha meravigliato che non lo abbia vinto, non significa nulla che l'abbia vinto o non l'abbia vinto. Certamente però è un libro che molto probabilmente su una scienza che c'è, anche se nessuno la professa ufficialmente, la malapartologia, avrà un suo peso, avrà una sua incidenza. Dicevo che appunto è un libro un po' difficile da leggersi, anche per le trappole che nasconde o che potrebbe nascondere. Io per esempio appunto vi stavo raccontando, poi ho parlato di altro, a un certo punto mi sono imbattuto in un personaggio che conosco bene, che è Filippo Anfuso, perché Filippo Anfuso è stato ambasciatore della Repubblica Sociale a Berlino fra 1943 e 1945, e quando io ero a Berlino alla Freie Universität avevo a disposizione un pezzo degli archivi di Stato della vecchia Repubblica Democratica tedesca. Mi divertivo ad andare a guardare, in fondo faccio lo storico, e mi sono imbattuto in una bella filza dello Stasi che riguardava appunto Filippo Anfuso, che dopo la guerra tornò in Italia, diventò deputato, credo senatore addirittura, ebbe una storia d'amore con una figlia di Nenni, insomma una cosa molto complicata. E lì io vidi delle cose, lessi delle cose. Quando ho rincontrato Filippo Anfuso nelle pagine di Monaco e Sorte, ho detto: accidenti, i casi sono due, o questi hanno lavorato veramente di fino o hanno fatto del bricolage. Sono stato attento alle volte in cui si incontrano i rapporti di Malaparte e di Filippo Anfuso, ne ho tratto l'impressione che abbiano lavorato straordinariamente di fino, però intendiamoci, posso essermi sbagliato.
Buonasera, sono Francesco Sotti, innanzitutto volevo ringraziare Anna Benedetti per l'invito e scusarmi per l'assenza di mia moglie, nonché coautrice di Canonati, purtroppo ho un piccolo problema di salute, niente di grave, ma è impedito di venire qui stasera. Saluto a tutti e mi dovete quindi accontentare della metà politicamente meno piacevole della coppia, e ringrazio senz'altro, e ringrazio poi, oltre che tutte le persone che sono venute, il professor Cardini, che come al solito ha, come sa fare per lui e pochi altri, ha regalato un'introduzione così acrobaticamente, forniva suggestioni anche distantissime tra loro, però legate da un filo. Io più modestamente, essendo una delle persone che conoscono meglio questo libro, mi permetto semplicemente di dare così qualche piccola coordinata su quello che racconto, quello che abbiamo scritto, senza le suggestioni così più colorate e creative di chi ci ha saputo dare Franco Cardini, che ci ha fatto una bellissima, entusiastica presentazione al premio Strega. Sapete, per un libro che viene candidato allo Strega viene presentato da due, quest'anno da un amico, da un membro della giuria dello Strega, che è un organismo pletorico, adesso circa 600 votanti. Noi abbiamo avuto, tra questi 600 ovviamente c'è chi è qualificato e chi meno, tra i più eminenti storici intellettuali votano ogni anno allo Strega, c'è il professor Franco Cardini, che quindi tira un po' sulla media dell'autorevolezza della giuria, che ci fece l'anno scorso con il suo collega Lucio Villa in una bellissima presentazione. Il libro poi è entrato nella dozzina finalista, quindi come diceva Giuseppe Cardini non ha vinto, ma forse è stato pure meglio. Sapete che le canzoni che vendono di più sono quelle che hanno più successo in Italia, musica leggera, sono quelle che non vincono il Festival di Sanremo, e quelle che vincono invece 9 volte su 10 hanno un destino così piuttosto triste. Quindi l'abbiamo presa nello stesso modo. C'è adesso un progetto, tra l'altro, di fiction televisiva su questo libro, per cui la non vittoria allo Strega dell'anno scorso, forse ci prenderemo qualche altra soddisfazione. Vengo al contenuto del libro. Di cosa parla questo libro? È un libro, come diceva Cardini, in Malaparte, ma non solo. Perché Malaparte? Innanzitutto perché Malaparte, oltre ad essere uno scrittore, era uno scrittore di romanzi, e non solo, era degno lui di essere protagonista di un romanzo. Scrittore, enfant prodige, bastian contrario, fascista, poi comunista, poi cattolico, sciupa femmine, inviso ai comunisti, inviso prima fascista della prima ora, poi inviso ai fascisti, che c'è a Confino, dopo la guerra si riciclano in BC, però buttano pure fuori da lì, e finisce morendo sul suo comodino in ospedale, il crocifisso e la tessera del Partito Comunista. Ecco, quindi un uomo che veramente ne ha fatte di cotte e di crude, ha lasciato, quando litigava qualcuno, la risolveva con un duello, ha lasciato, pare che nei duelli non abbia mai perso, quindi ci doveva anche fare. Altro aspetto interessante che è stato scoperto da poco, e noi abbiamo ascoltato questo libro, anche non ha avuto solo una doppia vita come intellettuale, come scrittore, come uomo politico, perché è stato anche fino a un certo punto anche attivo e politico durante il fascismo, ma una doppia vita, diciamo, solo personale, in quanto agente segreto degli americani dal 39 in poi, assoldato da un giornalista americano, Percy Winner, che è uno dei protagonisti del libro, e la cosa, diciamo, questa attività spionistica ma da parte, in realtà era comune a molti intellettuali e giornalisti dell'epoca, e che rende ancora più interessante, contraddittoria e sorprendente la sua figura. E dove siamo? Siamo a Capri nel 39, come diceva Cardini prima, Malaparte si è costruito a Capri, una delle ville più belle del nazionalismo italiano, almeno diciamo del periodo nazionalista, che si chiamava Casa come me. Anzi, lui, siccome è costruita su uno sperone di roccia, che si chiama Capo Massullo, Malaparte, che notoriamente era una persona molto modesta, voleva cambiare il nome a questa inseratura e chiamarla Capo Malaparte. I capresi glielo impedirono, però lui, grazie alla mia amicizia con gli alti gradi delle gerarchie fasciste, riuscì a costruire questa villa bellissima. Se andate a vedere internet, fate Casa Malaparte Capri, escono fuori tantissime foto, perché è una casa famosa in tutto il mondo per la sua particolarità, la posizione, anche, diciamo, per il suo lato di avveniristi molto audace, in mezzo agli scogli. Ogni anno, pensate, la devono tutta rintonacare, perché il mare ovviamente se la mangia, perché sta proprio in bocca al vento e alla sansevine, con vista sui faraglioni, una casa spettacolare, e anche uno spettacolo starci dentro, che c'è una pallata irripetibile. E dicevo, allora, Malaparte sta costruendo la sua casa, e poi viene Capri, anteguerra, un mondo affascinante, perché ancora, diciamo, il mondo non era diviso in due come tanto quanto dopo la seconda guerra mondiale, quindi potevi vedere in una festa, dico, si apre su una grande festa, un grande party, un braccetto, ancora miliardari americani e ufficiali nazisti, oppure scrittori inglesi qualche prefetto fascista, insomma, tutto era, il mondo non era ancora così segnato dai confini poi che segnerà la guerra, e quindi in questo ambiente molto cosmopolita, molto mondano, ma in realtà avvelenato da tante cose che passano sotto traccia, lo spionaggio, le rivalità, gli odi, e la guerra incombente, perché si sa che la guerra è un passo, quindi questo senso di morte incombente che non abbiamo inventato noi, chi era, diciamo, in età adulta in quegli anni, sentiva questo avvicinarsi del baratro di Hitler che si mangiava un pezzo a pezzo l'Europa, e si capiva che tra poco sarebbe avvenuta la catastrofe, cosa che poi è avvenuta. E in questa atmosfera così molto strana, rosa da una parte e plumbea dall'altra, Malaparte all'improvviso si trova incastrato in un fatto di cronaca. In un fatto di cronaca, cioè, viene accusato di essere autore di un omicidio di una giovane ragazza. Qui poi, sospensione, sì, io adesso devo fare un pochino di spoiler, perché l'ha già fatto Cardini, ci ha già un po' rovinato l'uovo in paniere, ma solo fino a un certo punto. Cioè, effettivamente scopriamo che siamo che era tutta una finzione, non siamo nella realtà, siamo, la realtà è che Malvate sta morendo, e sta morendo, si trova di fronte alla morte, e la morte gli propone un patto, dice: caro Curzio, se non vuoi finire male, cioè andare all'inferno, io ti do una possibilità, fai qualcosa per espiare le cosacce che ha fatto il Vigliatore, che tante ne tante, effettivamente era un gran filibustiere del nostro Malvate. E Malvate dice: va bene, accetto la sfida, però io l'unica cosa che so fare è scrivere. E la morte dice: va bene, allora scrivi un romanzo, vediamo se con questo romanzo riesci a espiare, allora ti salvi, altrimenti mi dispiace mio caro, ma finirai giù, mi porterò giù. E allora rientriamo nella storia, scopriamo che non era altro che il romanzo di espiazione che sta scrivendo Malvate, e non vi dico la fine ovviamente perché sarebbe sciocco, e quindi andiamo avanti con questa storia che è diventata un po' una storia gialla, perché Malvate è stato incastrato dall'ovra, la princesa di Mussolini, nella morte di questa ragazza. In realtà la morte di cui stiamo parlando è una morte vera, c'è un caso che io e Rita abbiamo scoperto così un po' negli archivi, una morte dimenticata nel 1935, è stata trovata nelle acque di Capri vicino alla Grotta Azzurra una giovane poetessa inglese che si chiamava Pamela Reynolds, che abitava a Capri con la sua famiglia e aveva solo 20 anni, ha compiuto da 3 giorni 20 anni e viene trovata in acqua. Non si capisce come mai, il caso viene subito archiviato, molto frettolosamente, è una cosa scottante, perché l'Italia è in cattivi rapporti con la Gran Bretagna, quindi un cittadino inglese trovato morto in circostanze non chiare, insomma era un caso diplomaticamente anche scottante, e non si è mai saputo come sia morta questa ragazza. E noi abbiamo fatto poi, anche dopo la fine di una specie di controinchiesta, siamo andati a indagare anche il luogo su come questa ragazza sia morta e perché, soprattutto come, e abbiamo scoperto che non poteva essere caduta alla scogliera perché la scogliera è troppo arrotondata, quindi non può essere precipitata, e non poteva essere affogata perché quando l'hanno trovata era ancora bella, non era, sapete, un morto in mare viene, si gonfia, no? Si aderisce, si ricompone rapidamente, invece era stata trovata ancora intatta, insomma tutto nel senso di circostanze per cui la morte non è affatto chiara, la morte di questa ragazza. Poi abbiamo trovato tutta una serie di personaggi che ne ruotava intorno, che poteva avere interesse a una sua fine violenta, e soprattutto ci siamo accorti che dei documenti e delle foto che riguardano sono stati manipolati. E su questo non vi dico altro, che poi chi vuole può leggere il libro, e andando su internet poi ci sono molti articoli che sono usciti sul caso di Pamela Reynolds, e poi sperabilmente magari ci rivediamo e ci sentiamo tra un anno e mezzo, quando uscirà la fiction basata su questo caso e sul nostro libro. E vengo dunque, quindi niente, ma la parte questo romanzo di espiazione per salvarsi dall'inferno, sostanzialmente senza salvarsi dalla vedersi di bruttino nell'abisso, e ripercorre sì, giorni a Capri, che lui era un grande, essendo anche un grande viveur, un grande diciamo protagonista della vita notturna, era a Capri, era uno dei personaggi così più noti, e allora parla di Capri, parla di, si svolge tutta questa storia, diciamo, questo côté giallo, anzi un po' noir a Capri, ma anche la sua vita precedente, quindi lui che lo è stato davvero eroe di guerra, poi coinvolto nel fascismo, il suo rapporto a tu per tu con Mussolini, e poi le donne che ha avuto, le donne che ha perso, perché poi si è lasciato dietro anche una serie di suicidi, di matrimoni promessi e poi non realizzati, insomma, con le sue amanti, poi i suoi rapporti con il resto dei fascisti, dell'editoria, è stato anche giornalista, Malpate è stato direttore della stampa, per esempio, e stava per sposare una Agnelli. E gli Agnelli poi glielo impedirono, perché sostanzialmente lo detestavano. Pensate che nella redazione della stampa a Torino c'è un corridoio, ci sono tutti i ritratti degli ex direttori della stampa, fino agli ultimissimi, una serie ininterrotta, e ne manca solo uno, manca il ritratto di Malaparte, è sempre stato impedito che la sua faccia fosse dalle altre, perché Gianni Agnelli lo detestava, il padre Gianni Agnelli lo detestava, e quindi venne impedito il suo matrimonio con Virginia Agnelli, che era divorziata da un precedente matrimonio ed era l'unica donna che Malaparte volentieri avrebbe sposato, magari anche per carrerismo, invece poi vennero praticamente separati a forza, e quindi ecco, non vi voglio dire altro sullo sviluppo del libro, ma voglio rispondere a un quesito da posto Gattini prima, cioè, ma in fin dei conti voi due autori, Monati e Sorti, come lo vedete quest'uomo che ha attraversato per il punto un po' tutto il Novecento, perché una Malaparte nasce nel 1898, quindi era lui, infatti era quasi un ragazzo del 99, era della generazione che va, dei ragazzini che vanno in guerra, e lui ci andò volontariamente. Lui a 16 anni parte, lascia la famiglia e va in guerra volontario, pensate, e diventa eroe di guerra, fa cose folli, si inerpica le linee nemiche e torna con un trofeo, il cappello di un ufficiale tedesco, è comandante di una squadra di lanciafiamme, quindi una cosa cruentissima, cioè questi andavano in giro a stanare la gente e a arrostirla con la fiamma del lanciafiamme. Pensate che tipo di lavoro erano, poi quei corpi che se venivano catturati venivano subito sgozzati, perché ovviamente avevano fatto cose talmente orribili che venivano odiati dalle truppe avversarie, non venivano neanche fatti prigionieri, e si becca il gas all'Ibride, e infatti poi quello morirà, avrà i polmoni lesi a vita, finché morirà infatti di tumore ai polmoni nel 57 a Roma. E dicevo, quindi tutte queste vicende assolutamente al limite della follia, in un certo senso, ma da parte anche un po' un kamikaze, non si ferma di fronte a nulla, è anche un opportunista, è un portacabbana, a volte anche un traditore. Dice, ma allora che cosa pensiamo di un uomo così? E di un uomo così che cosa dobbiamo pensare? E in realtà non dobbiamo, io e mia moglie ci siamo posti di fronte a questo tutto sommato classico italiano, anche se nei toni più forti ed esagerati, no? Tanti difetti degli italiani tipici di Torriano Malaparte. Dobbiamo avere il ribrezzo? No, dobbiamo avere il ribrezzo semmai di quello che ha fatto, ma tutto sommato è un uomo, è veramente un uomo, un individuo così carico di umanità che non lo possiamo respingere. Durante il fascismo, no? Quanti intellettuali di sinistra del dopoguerra sono stati fascisti? Ma mica solo in Italia. Non so, adesso dico il primo nome che mi viene in mente, Günter Grass, no? Il principe tutto sommato dell'ambiente letterario tedesco dopo la guerra, anche lui alla fine ha dovuto sputare il rospo con per suo ultimo libro, quindi molto tardi, ebbene sì, anch'io ero nell'SS e ci credevo. È un gioco da cui non si salva nessuno, allora dovremmo andare, come è stato fatto, a fare rimproveri a Montanelli, a Scalfari, a Boca, è stato fatto questo, no? Ma ha senso? Io credo, Franco Cardini, non ha senso, non dimentichiamoci mai, il fascismo è stato un regime odioso, che si reggeva non solo sulla violenza, perché tanti regimi misura variabile si fondano sulla sopraffazione, ma sullo stato di polizia, sullo spionaggio, sulla delazione anonima. Intere esistenze sono state distrutte solamente perché arrivava una lettera al podestà che diceva: guarda, il tizio tale fa quello, e bastava una lettera nomina per stroncare l'esistenza di una persona. È stato per un lungo periodo un regime da incubo, e quando la società è retta dall'incubo, questo è una, devo dirlo, è una giustificazione che salva anche gli individui più svergognati e opportunisti come la parte. E quindi alla fine di questo arci italiano, come è stato chiamato, abbiamo tutto sommato simpatia, abbiamo comprensione, abbiamo, scusatemi la parola, abbiamo misericordia, perché poi alla fine lui è morto, ha fatto una morte dura in ospedale per il gas preso dalla Prima Guerra Mondiale, e dove si era comportato, a differenza di tanti, da eroe.
Ancora qualche minuto di tempo, se qualcuno desidera fare domande. Sorti sarà così gentile del conto.
Ma quello sta oltre. Si sente.
Buonasera. Tra bocca, scarpa e Montanelli, penso che con il senno del poi ci sia da fare differenza. Montanelli è rimasto un fascista fino alla fine, mentre gli altri hanno fatto un percorso diverso. Credo che questo sia la soluzione mia. No, ho detto, allora, Montanelli è stato fascista fino alla fine, a differenza di Bocca, No, ma sto parlando di, siccome si è parlato di Bocca, di Scarpari, penso che tra Montanelli e Bocca ci siano delle differenze sostanziali, quanto magari nella guerra.
Avevo fatto dei nomi un po' alla rinfusa, senza pretendere di essere rigoroso, semplicemente per evocare dei nomi di cui si è tanto parlato negli anni scorsi, senza volerli né accomunare a tutti i costi né fare delle distinzioni precise, semplicemente il fatto che la condanna morale che a volte si destina a questo o quel personaggio che ha vissuto in quegli anni non è sempre così semplice, e soprattutto la condanna integrale, io credo che noi dobbiamo condannare senz'altro i comportamenti, condannare, si condanna il peccato ma non il peccatore. E dal punto di vista umano, per rispondere semplicemente a quella domanda lanciata da Dini, noi abbiamo sentito una, tutto sommato, abbiamo sentito misericordia per quella parte, perché ne ha fatte tante che sicuramente alla fine della sua vita si era trovato in crisi con se stesso. Siccome quel letto di clinica dove lui è morto, con un'agonia molto lunga e dolorosa, tenda ossigeno, durata mesi, addirittura il giornale per cui lui scriveva, Tempo, si chiamava Tempo, era un settimanale, gli mise alle calcagna, e noi lo ricordiamo il libro, un inviato per fare la cronaca ora per ora di questa morte, perché la morte non finiva mai. E gli italiani, siccome lui era popolarissimo in quel momento, come forse qui se lo ricorderanno, allora gli italiani si appassionarono a questo famoso giornalista, in quel momento poi era famoso per tutto come polemista, un giornalista che si spegne piano piano. E quindi lui sicuramente ha avuto tempo, molto tempo, per pensare a tutte le brutte cose che ha fatto, perché ne ha fatte tante, tradimenti, cambi di fronte, allo stesso tempo però era una persona generosa che regalava soldi ai poveri, per esempio, ha aiutato tanti, anche a un certo rischio, per esempio l'ebreo Moravia è stato, e con leggi razziali già in essere, è stato aiutato da una parte gli ha dato lavoro, se no Moravia crepava di fame perché nessuno mai non voleva più a che fare, quindi ha avuto anche dei lati di coraggio e di tendenza anche nei confronti del fascismo, per carità, poi ripeto, come tanti si è asservito a delle cose ignobili, ma erano anni in cui non era facile espatriare, non era facile sopravvivere senza la testa del partito. Io personalmente ho avuto un nonno che non ha preso la testa del partito fascista, ma a casa non si mangiava, mio zio era condannato a morte, si è andato in Svizzera, quindi diciamo abbiamo memoria anche in casa che non era una cosa così automatica, dire va bene io mi ribello, e quindi su questo bisogna essere forse un pochino cauti. E quindi ecco, per rispondere alla sua domanda, non volevo fare da buon facciolo, semplicemente dire come abbiamo accettato da molti intellettuali di essere, sapete che c'è anche su tanti della resistenza, anche Max Salvadori per esempio, Carpini sarà qualcosa, si è scoperto poi che c'erano, o Ignazio Silone, no? Si è scoperto poi che c'erano dei doppi giochi terribili. Eppure non per questo io credo dobbiamo dire allora piantiamoli via, non so, cominciamo a non leggerli più o li mettiamo alla gogna, no, bisogna anche capire che cosa è successo, spesso si tratta di persone anche sotto ricatto e quindi non mai cercare di fare un rogo a posteriori della persona, ma così, anche con un certo senso di pacatezza e di umanità, andare lentamente a vedere perché certe cose sono successe. In questo romanzo abbiamo voluto fare anche una riflessione su questo.
Buonasera. Io non ho letto il libro, ma non so se l'autore sa che Malaparte fu anche, poco prima di morire, fu anche candidato per il Partito Repubblicano al Comune di Prato. E io lo so perché ero ragazzino, il professor Cardini l'ho sentito, conosce Prato, quindi da Piazza Duomo a Piazza Mercatale all'incrocio c'è a destra si va per Zimidale Catastato, via Verdi a sinistra via Vittorio, io sono nato e ho vissuto fino a 30 anni al numero 4 che via Vittorio, davanti a questa via c'era una pizzicheria dove facevano anche da mangiare, il ristorante di Cantaccio. E mio padre andava a sedere giocare a carte, perché dopo aver fatto da mangiare c'era un gruppo di persone giocare a carte. Una volta mi suonò il campanello e mi disse vieni su che c'è Malaparte, vieni a sentire. E io andai su, parlava, era stato a mangiare lì, parlava e appunto era in occasione della sua candidatura per il Partito Repubblicano. E parlava e francamente era su posizioni in quel periodo nettamente di sinistra, tant'è vero che tesseva l'elogio di un suo grande amico, un cameriere che si chiamava Pietro Zella, di cui erano stati insieme al confine, un comunista e poi fu anche consigliere comunale del Partito dei Prati. Era un grande comuniatore, un uomo di grande, grande simpatia, ecco, questo io mi ricordo di questa sera che lui parlava lì ed era candidato al Comune di Prato, del resto io poi sono stato varie volte su alla sua tomba che è sullo spassamento, ci si va da Santa Lucia in mezz'ora di percorso,
un po' più di mezz'ora, no? Una bella passeggiata.